Umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Finisce la sesta giornata del Decameron. Incomincia la settima, nella quale, sotto il reggimento di Dioneo, si ragiona delle beffe, le quali, o per amore o per salvamento di loro, le donne hanno già fatte a suoi mariti, senza essersene avveduti, o sì.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e bentornati alla nostra lettura del Decameron qui su Radio 3. Oggi leggeremo una novella della settima giornata, di cui avete appena ascoltato la rubrica, e una novella dell'ottava. L'argomento del novellare in entrambe le giornate, come vedremo, è incentrato sulla beffa. Cominceremo dalla settima giornata, in cui si tratta delle beffe che le mogli fanno ai loro mariti, senza che essi se ne avvedano, oppure anche quando se ne accorgono, ma sono comunque costrette a subirle. Quindi le novelle sono incentrate sui tradimenti delle mogli in questa settima giornata, un tema questo che ha una dimensione erotica molto forte e non a caso è stato scelto da Dioneo. Vorrei farvi sentire per prima cosa un passaggio dell'introduzione della settima giornata, in cui i giovani della brigata, da poco svegli, si recano nel luogo dove trascorreranno questo nuovo giorno.
Né ancora spuntavano i raggi del sole ben bene quando tutti entrarono in cammino. Ne era ancora lor paruto alcuna volta tanto gaiamente cantar gli usignuoli e gli altri uccelli quanto quella mattina pareva, da canti de quali accompagnati infino nella valle delle donne n'andarono, dove da molti più ricevuti parve loro che essi della loro venuta si rallegrassero.
Il riferimento agli usignoli e agli uccelli che più degli altri giorni si sentono gaiamente cantare nell'aria sembrerebbe un'allusione sessuale. La Valle delle Donne è un posto al di fuori della villa che il lettore già conosce, perché Boccaccio lo descrive nella conclusione della giornata precedente. Si tratta di una straordinaria valle naturale con ruscelli di acque chiarissime. Le sette giovani donne, trovandosi sole, senza la compagnia dei tre uomini, incoraggiati dalle acque limpide ma anche dal caldo, si erano immerse in un pelaghetto, un piccolo lago della valle, dopo essersi completamente spogliate.
In questo adunque venute le giovani donne, poiché per tutto riguardato ebbero e molto commendato il luogo, essendo il caldo grande e vedendosi il pelaghetto davanti e senza alcun sospetto d'esser vedute, deliberaron di volersi bagnare.
E comandato alla lor fante che sopra la via per la quale qui vi s'entrava dimorasse e guardasse se alcun venisse e loro il facesse sentire, tutte e sette si spogliarono
e entrarono in esso, il quale non altramente li lor corpi candidi nascondeva che farebbe una vermiglia rosa un sottil vetro.
È una scena di grande sensualità questa, che da un lato introduce il lettore nell'atmosfera erotica della settima giornata, cioè quella che segue. Dall'altro però il bagno delle donne, tenuto conto che siamo nei luoghi paradisiaci della cornice, potrebbe qui anche avere il significato simbolico di una purificazione spirituale prima di entrare nel mondo torbido della giornata successiva sotto il reggimento di Dioneo.
Peronella mette un suo amante in un doglio, tornando il marito a casa, il quale, avendo il marito venduto, ella dice che è venduto là a uno che dentro v'è a vedere se saldo gli pare, il quale, saltatone fuori, il fa radere al marito e poi portarsenelo a casa sua.
Diamo il benvenuto a Giancarlo Alfano, che è stato già ospite per due volte qui a Umana Cosa. Bentornato Giancarlo Alfano e buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a lei e ascoltatori.
Allora, abbiamo appena ascoltato la rubrica della novella di Peronella, la seconda della settima giornata, che sarà narrata da Filostrato, che deriva interamente da un racconto contenuto nel nono libro delle Metamorfosi di Apuleio, un autore caro al Boccaccio che abbiamo già avuto modo di richiamare come fonte nei nostri incontri. Ecco, Boccaccio accetta la scommessa di riscrivere questa storia mantenendo tutti i dettagli che sono in Apuleio, ma calando il racconto in una realtà geografica precisa, la Napoli trecentesca. So che è una domanda complessa, a cui non è facile rispondere in pochi minuti, ma qual è il rapporto di Boccaccio con Napoli, che sappiamo è una città chiave per la sua biografia umana e intellettuale?
Certamente Napoli, Napoli Angioina, è stato un centro importantissimo per Boccaccio, in sintesi potremmo dire per la sua formazione, che fu napoletana e angioina, sia perché, come è noto, i primi passi nel mondo della mercatura e quindi la conoscenza dei fatti minuti legati alla vita quotidiana nei commerci avvenne appunto a Napoli, sia perché Napoli era città cortese per eccellenza. C'era una monarchia angioina, quindi francese, il che significava, se non la diretta conoscenza dei testi in lingua francese, però sì la circolazione di un'atmosfera di cultura, musica di origine francese, e questo influenzò profondamente Boccaccio. Ci sono altri due aspetti che secondo me sono importanti per pensare Napoli rispetto al nostro autore, e cioè il fatto che Napoli era partenope e dunque la città virgiliana per eccellenza, e questo nell'immaginario del nostro autore ebbe un'influenza davvero importante, e infine che Napoli, sebbene certo non fosse la Romagna, non fosse Firenze, però fu uno dei centri di diffusione precoce del testo dantesco. La commedia di Dante Boccaccio la conobbe probabilmente proprio a Napoli.
Sentiamo l'inizio della novella in cui viene proprio menzionata subito Napoli.
Egli non è ancora guari che in Napoli un povero uomo prese per moglie una bella e vaga giovinetta chiamata Peronella, e esso con l'arte sua, che era muratore, e ella filando, guadagnando assai sottilmente, la loro vita reggevano come potevano il meglio.
I protagonisti della novella, Peronella, che fila la lana, e il marito muratore, appartengono dunque alla Napoli povera e umile, e come vedremo sono descritti con molto realismo nel loro ambiente di lavoro.
Beh certo, intanto pensiamo che, poiché Boccaccio conosceva davvero bene la città, essendoci rimasto molti anni, essendo ritornato inoltre più volte, quando Boccaccio tratta Napoli, ne tratta certo in quanto Napoli cortese, dicevo poco fa, ma anche nella sua realtà e dinamica più elementare. Basti pensare alla novella di Andreuccio da Perugia, che è probabilmente la più nota di ambientazione napoletana. Qui è importante che personaggi davvero di estrazione umile agiscano in contesti secondo un arco di mentalità che è tipico di certi ceti.
Allora, torniamo alla storia. Peronella ha un amante, Giannello, che riceve quando il marito esce per andare a lavorare. Un giorno il marito però rientra a casa dopo poche ore, a breve capiremo anche il perché, e trova la porta chiusa a doppia mandata. È convinto che Peronella si sia chiusa dentro per non essere infastidita.
Oh Dio, lodato sia tu sempre, che benché tu m'abbi fatto povero, almeno m'hai tu consolato di buona ed onesta giovane di moglie. Vedi com'ella tosto serrò l'uscio dentro com'io ci uscì, a ciò che alcuna persona entrar non ci potesse che noia le desse.
In questa reazione possiamo già riconoscere un tratto tipico del personaggio beffato. Il marito di Peronella, anche il lettore può capirlo, ingenuamente legge la realtà al contrario. Il paradosso è che Peronella si è chiusa a chiave proprio per il motivo opposto, cioè all'amante in casa.
Questo aspetto fa parte della dinamica generale della beffa, del meccanismo di beffa, che è l'azione ai danni di qualcuno, lo zimbello viene definito tecnicamente, quindi azione ai danni di qualcuno, ma azione che può realmente funzionare soltanto perché si incarna su una certa mentalità, altrimenti non funzionerebbe. La beffa in qualche modo ha bisogno che il beffato sia complice.
Oimè, Giannel mio, io son morta, che ecco il marito mio. Che tristo il faccia Dio che ci tornò. E non so che questo si voglia dire, che egli non ci tornò mai più a questa otta, forse che ti vide egli quando tu c'entrasti. Ma per l'amor di Dio, come che il fatto sia, entro in cotesto d'olio che tu vedi costì, e io gli andrò a aprire. E veggiamo quello che questo vuole dire, di tornare stamani così tosto a casa.
Peronella nasconde dunque l'amante in un doglio, cioè in una botte, e poi accoglie il marito rimproverandolo per non essere a lavorare.
Ora questa che novella è, che tu così tosto torni a casa stamane? Per quello che mi pai a vedere, tu non vuoi oggi far nulla, che io ti veggio tornare coi ferri tuoi in mano. E se tu fai così, di che viveremo noi? Onde avremo noi del pane? Credi tu che io soffri che tu mi impegni la gonnelluccia e gli altri miei pannicelli, che non fo il dì e la notte altro che filare, tanto che la carne mi si è spiccata dall'unghia per poter almeno aver tanto olio che narda la nostra lucerna. Marito, marito, egli non ci avvicina che non se ne meravigli e che non facci beffe di me, di tanta fatica, quanto è quella che io duro. E tu mi torni a casa con le mani spenzolate, quando tu dovresti essere a lavorare.
Qui Peronella è in grado di costruire un discorso retoricamente molto efficace contro il marito. Il controllo della parola è dunque un'arma vincente anche in contesti sociali più bassi.
Beh sì, intanto pensiamo a confronto la scena della quarta giornata in cui Simone e Pasquino terminano i loro amori tragicamente e parte della tragedia è dovuta proprio al fatto che Simona non sappia spiegarsi, non sappia raccontare che cosa è accaduto. Al contrario, lo stesso tipo di ambiente, siamo sempre nelle classi più umili, trasformano qui la storia grazie alla capacità retorica della donna.
Ecco, finalmente il marito spiega a Peronella perché è tornato a casa così presto.
Donna, non ti dar malinconia, per Dio. Egli è il vero che io andai per lavorare. Ma egli mostra che tu non sappi come io medesimo non sapeva. Egli è oggi la festa di Santo Galeone e non si lavora. E perciò mi sono tornato a questa ora a casa. Ma io ho non di meno provveduto e trovato modo che noi avremo del pane per più d'un mese che io ho venduto a costui che tu vedi qui con meco il doglio il qual tu sai che già ecco tanto ha tenuto la casa imbacciata e dammene 5 gigliati.
Nella risposta del marito ci sono due elementi che portano finalmente il racconto concretamente dentro Napoli, il riferimento alla festa e alla moneta.
Sì, sì, assolutamente. Devo dire, a proposito di San Galeone, che giusto poche settimane fa una giovane storica dell'arte, Paola Vitolo, ha identificato esattamente la cappella di San Galeone, quindi sappiamo in quale zona il marito si è recato a lavorare, più precisamente un vicolo di via dei tribunali che si chiama Vico Fico al Purgatorio, e credo che questo già lasci intendere.
E poi ci sono i gigliati, no? La moneta è...
E poi certo ci sono le monete, e tra l'altro va detto che all'interno del Decameron il riferimento alle monete è sempre molto pertinentizzato.
Ecco, abbiamo appena ascoltato però come la situazione per Peronella sembra complicarsi, perché nel doglio venduto al marito ad un uomo che è lì fuori che aspetta di ritirarlo, in realtà c'è Giannello. Con uno scatto d'ingegno, altra arma fondamentale per contrastare la fortuna nel Decameron, Peronella ribalta la situazione a suo favore.
E tutto questo è del dolor mio? Tu che sei uomo e vai attorno e dovresti sapere delle cose del mondo. Hai venduto un doglio 5 gigliati, il quale io, femminella che non fu mai appena fuor dell'uscio, veggendolo in paccio che in casa ci dava, l'ho venduto 7 a un buon uomo, il quale, come tu qui tornasti, v'entrò dentro per vedere se saldo fosse.
Peronella, dunque, dici al marito di aver già venduto il doglio ad un uomo che è dentro per esaminarlo ad una cifra superiore, 7 gigliati, mentre il marito lo aveva venduto a 5. Ma la beffa deve ancora arrivare, però. Vero Giancarlo, cosa accade dopo?
L'amante di Peronella, Giannello, ascolta il dialogo tra marito e moglie, fa in tempo ad entrare nel doglio e dunque a eseguire la scenetta che gli è stata in qualche modo comandata dalla regista Peronella. Esce all'improvviso dal doglio, emerge dal bordo e acconsente l'acquisto dello stesso, salvo dicendo che va pulito, che occorre pulirne il fondo limaccioso. A quel punto Peronella imporrà ancora una volta registicamente al marito di entrare nel doglio e da qui poi scatterà effettivamente il momento conclusivo della beffa e la conclusione felice della Morazzo.
Ma sentiamo il momento in cui Peronella, insomma, appunto, dare da buona regista, dà istruzioni al marito su dove raschiare la botte.
E Peronella, quasi veder volesse ciò che facesse, messo il capo per la bocca del doglio, che molto grande non era, e oltre a questo l'un dei bracci con tutta la spalla cominciò a dire:
radi quivi e quivi e anche colà, vedi ne qui rimaso un micolino.
A questo punto, alla luce anche di questa particolare distribuzione dei personaggi negli spazi della casa di Peronella, la novella ha un finale davvero spregiudicato, questo già in Apuleio in realtà, dove si legge che mentre il marito puliva la botte e la moglie dava le istruzioni, l'amante, avvicinatosi alla donna, testualmente dice Apuleio, super incurvatus secure dedolabat.
Beh, super incurvatus è facile, incurvato su di lei. Dedolabat significa piallava, raschiava bel bello, raschiava con grande tranquillità. Per cui curvato sulla donna, anche l'amante raschia, ma ovviamente con altro strumento.
Boccaccio riprende la scena, ma con una soluzione diversa, a livello usa un'altra metafora in sostanza.
Assolutamente sì, e questo è interessante per il gioco delle fonti, sì, ma anche per l'effetto necessario sulla brigata. Stiamo parlando di una scena molto spinta, in cui il particolare è la posizione erotica. Poiché già è successo in precedenza che la brigata abbia reagito malamente alla descrizione di una posizione erotica, questa volta la narrazione si presenta il fatto, ma con un gioco metaforico. Il riferimento sarà non più Apuleio ma Ovidio, e il mito diventa davvero tale perché si parlerà di come si ingravidano le cavalle nel mondo mitologico.
E mentre che così stava e al marito insegnava e ricordava, Giannello, il quale appieno non aveva quella mattina il suo desiderio ancor fornito quando il marito venne, veggendo che come volea non potea, s'argomentò di fornirlo come potesse, e a lei accostatosi, che tutta chiusa teneva la bocca del doglio, e in quella guisa che negli ampi campi gli sfrenati cavalli ed amor caldi le cavalle di Partia assaliscono, a effetto recò il giovinil desiderio, il quale quasi in un medesimo punto ebbe perfezione, e fu raso il doglio, egli scostatosi, e la Peronella tratto il capo del doglio, e il marito uscitone fuori.
Finisce la settima giornata del Decameron. Incomincia l'ottava, nella quale, sotto il reggimento di Lauretta, si ragiona di quelle beffe che tutto il giorno, o donna a uomo, o uomo a donna, o l'uno uomo all'altro, si fanno.
Abbiamo appena ascoltato la rubrica dell'ottava giornata, che ha un tema affine a quella della precedente, cioè sono le beffe che uomini e donne si fanno l'uno con l'altro. Ora, al di là della dinamica che coinvolge i soggetti che beffano e le vittime che sono beffate, In questa giornata abbiamo una tipologia molto più varia di situazioni, però.
Beh, certamente non c'è soltanto il triangolo amoroso che è obbligatorio una settima giornata. Qui potranno esserci, per esempio, vendette vere e proprie, cioè beffe di punizione, oppure potranno esserci forme di presa in giro, anche pesante, delle burle, diciamo, con effetti conseguenti fisici importanti, però per segnalare e marchiare lo stupido. Per esempio, questa è la giornata in cui appare un personaggio fondamentale come Calandrino.
Ecco, noi non leggeremo però una novella che ha come protagonista Calandrino, ma la novella narrata da Lauretta, che è la regina della giornata, che è la nona dell'ottava giornata.
Maestro Simone, medico, da Bruno e da Buffalmacco, per esser fatto d'una brigata che va in corso, fatto andar di notte in alcun luogo, è da Buffalmacco gittato in una fossa di bruttura e lasciatovi.
I protagonisti qui dunque sono un medico, maestro Simone, Bruno e Buffalmacco, i due dipintori che ordiscono altre celebri beffe nel Decameron, sempre in coppia, in genere ai danni del già ricordato Calandrino. Il medico qui svolgerà la funzione narrativa di Calandrino, però è un personaggio differente che presenta aspetti direi molto peggiori di Calandrino, che in fondo è soltanto un ingenuo. Cioè, appare un uomo orribile da qualunque prospettiva lo si guardi.
No, sicuramente è un personaggio i cui difetti vengono fatti risaltare in maniera molto precisa nel corso della narrazione, e tra l'altro in maniera strategica si fa in modo che sia lo stesso personaggio a presentare i propri difetti.
Sentiamo come maestro Simone viene presentato da Lauretta all'inizio della novella.
Siccome noi vediamo tutto il dì, i nostri cittadini da Bologna ci tornano qual giudice e qual medico e qual notaio, copanni lunghi e larghi e con gli scarlatti e covai e con altre assai apparenze grandissime, alle quali come gli effetti succedano, anche veggiamo tutto giorno, tra quali un maestro Simone da Villa, più ricco di ben paterni che di scienza, non ha gran tempo, vestito di scarlatto e con un gran batalo, dottor di medicine, secondo che egli medesimo diceva, ci ritornò e prese casa nella via la quale noi oggi chiamiamo la via del Cocomero.
Dunque, maestro Simone è laureato in medicina a Bologna e vive ora a Firenze in via del Cocomero. Sembra più ricco di beni che di scienza, dice Lauretta. Ora, la novella è molto lunga, noi leggeremo solo alcuni estratti del racconto. La storia è questa. Maestro Simone rimane colpito dall'allegria di Bruno e Buffalmacco, che pur non essendo ricchi sanno ridere, insomma, e godersi la vita a pieno. Ma stupido e ignorante com'è, pensa che ci sia qualcosa, un segreto dietro alla lietezza dei due pittori. Bruno e Buffalmacco non ci mettono molto a capire chi hanno di fronte, per loro è il soggetto ideale per una beffa. E gli lasciano credere di custodire questo segreto. Dopo essersi fatti pregare a lungo di rivelare il mistero, inventano di far parte di una brigata fondata dai discepoli del filosofo e astrologo Michele Scoto e composta da pochissimi eletti, che si riunisce una volta al mese in un luogo magico, dove vengono imbastite tavole piene di cibi e vini straordinari in una cornice di arredi reali. Ma l'elemento più attraente è la possibilità di evocare donne straordinarie da tutto il mondo, disponibili a soddisfare il piacere sessuale di questi pochi eletti.
Ma sopra tutti gli altri piaceri che vi sono, si è quello delle belle donne, le quali subitamente, pur che l'uom voglia, di tutto il mondo vi son recate. Voi vedreste quivi la donna de Barbanicchi, la reina de Baschi, la moglie del soldano, l'imperatrice d'Osbeche, la cianfera di Norruega, la semistante di Berlinzone e la scalpedera di Narsia. Che vi voi annoverando? E vi son tutte le reine del mondo. Io dico infino alla skinky murra del presto Giovanni, or vedete oggi mai voi. dove, poi che hanno bevuto e confettato, fatta una danza o due, ciascuna con colui a cui stanza v'è fatta venire, se ne va nella sua camera.
Subito dopo Bruno e Buffalmacco aggiungeranno di essere diventati amanti della regina di Francia e d'Inghilterra. Ecco, l'invenzione di questa brigata esoterica è davvero straordinaria.
Beh, sicuramente è interessante, forse per due motivi. Primo, diciamo, di carattere storico-sociologico. A Firenze le brigate erano una realtà importante e tutti gli ascoltatori ricorderanno la novella di Guido Cavalcanti, che credo abbia un certo peso anche in questa novella, più avanti vedremo forse, dove appunto si racconta di una brigata di giovani fiorentini. E d'altra parte però è interessante anche per il tipo di attività a cui questa brigata si dedica, appunto il magico, un fantastico urbano e cortese che è molto importante perché la beffa possa funzionare.
Naturalmente qui torniamo al meraviglioso e al fantastico di Ferondo, cioè la magia e il sovrannaturale è un inganno credibile in quel contesto culturale, ma un inganno costruito soprattutto grazie a una grande sapienza retorica.
Assolutamente, grande sapienza retorica. Come al solito la retorica funziona in base all'uditorio. Ancora una volta il carattere di Maestro Simone, il suo dongiovannismo, come vedremo, è necessario perché possa funzionare la beffa.
Allora, a un certo punto, dopo le insistenze di Maestro Simone, Bruno e Buffalmacco fingono di concedergli il privilegio di entrare tra gli eletti della brigata, prospettandogli la possibilità di avere per lui una donna straordinaria, la contessa di Civillà. Chiariamo alla fine il significato di questo nome. Sentiamo cosa dice di lei Buffalmacco a Maestro Simone, che chiedeva notizie di questa dama.
Dei suoi baroni si leggono per tutto assai, siccome è il Tamagnin dalla Porta, Don Meta, Manico di Scopa, lo Squacchera e altri, li quali vostri domestichi credo che siano, ma ora non ve ne ricordate. A così gran donna, adunque, lasciata star quella da cacavincigli, se il pensier non ci inganna, vi metterem nelle dolci braccia.
Siamo qui di fronte a un linguaggio equivoco, oscuro, che mischia riferimenti al mondo orientale, deformando anche i nomi e termini triviali, penso anche a quel cacavincigli.
Diciamo, questo è un aspetto fondamentale del carnevalesco, che ha un ruolo piuttosto importante in questa novella. C'è una dimensione basso corporea, avrebbe detto Mikhail Bakhtin, che riguarda proprio le funzioni del corpo e che hanno a che fare con questa storia. Possiamo anticipare che la contessa dei Civillari non è altro che la madre di tutte le cloache, potremmo dire con un'espressione contemporanea, mentre invece da Cacavincigli è effettivamente la donna amata, la donna di villa, una contadina amata dal medico che avrebbe voluto nella feria precedente possederla, ma che non ha potuto farlo.
Per entrare nella brigata esoterica, Maestro Simone deve superare una prova iniziatica. Il giorno del mese fissato per la riunione degli eletti dovrà andare dove sono le arche, cioè nel cimitero di Firenze, salire su una di queste, dove verrà avvicinato da una bestia demoniaca, e a quel punto dovrà per prima cosa non dimostrare paura e soprattutto non chiamare in causa Dio e i santi, e poi cavalcare quell'animale mostruoso. Bruno e Buffalmacco si raccomandano molto perché lui tenga un comportamento adeguato, perché potrebbe avere conseguenze su di lui, ma anche riverberarsi su di loro. Chiaramente è tutta una finzione. Ecco, qui il medico risponde che non ha mai avuto paura di nulla e immagina già il grande successo che avrà presso la brigata e presso la dama dei Civillari, e un uomo della sua grandezza.
E dicovi che io, per venirvi bene orrevole, mi metterò la roba mia dello scarlatto con la quale io fui conventato. E vedrete se la brigata si rallegrerà quando mi vedrà e se io sarò fatto a man, capitano. Vedrete pure come l'opera andrà quando io vi sarò stato, da che, non avendomi ancora quella contessa veduto, ella s'è sì innamorata di me che ella mi vuol far cavalier bagnato. E forse che la cavalleria mi starà così male e saprò la così mal mantenere, o pur bene lascerete pur far me.
Qui si vede, viene fuori tutta la spavalderia, la stupidità del personaggio che pregusta il trionfale incontro con la dama.
L'incontro con la dama è in quel diventare cavalier bagnato, che è formula tecnica del mondo feudale e cortese, ma che in questo caso invece diventerà realtà.
Ecco, la beffa concretamente viene realizzata grazie ad un travestimento. Qui l'elemento carnevalesco diventa dominante.
Buffa il macco, il quale era grande e atante della persona, ordinò d'avere una di queste maschere che usare si soleano a certi giochi, li quali oggi non si fanno. E messosi indosso un pelliccion nero a rivescio, in quello s'acconciò in guisa che pareva pure un orso, se non che la maschera aveva viso di diavolo e era cornuta.
Maestro Simone segue le istruzioni di Bruno e Buffalmacco. Ascoltiamo il momento in cui, terrorizzato, il suo coraggio dunque era solo a parole, scende dall'avello, cioè dal sepolcro in cui era salito, per montare su Buffalmacco travestito da animale diabolico.
Il maestro, siccome quegli che tutto tremava di paura, non sapeva che farsi, se su vi salisse o se si stesse. Ultimamente, temendo non gli facesse male se su non vi salisse, con la seconda paura cacciò la prima e, sceso dello avello, pianamente dicendo: Dio m'aiuti, su vi salì e acconciossi molto bene, e sempre tremando tutto si recò con le mani a star cortese come detto gli era stato.
Maestro Simone, oltre a mostrare paura, fa l'errore di invocare Dio, e sentiamo cosa accade subito dopo.
Allora Buffalmacco pianamente si incominciò a dirizzare verso Santa Maria della Scala e, andando carpone, infino presso le donne di Ripole il condusse. Erano allora per quella contrada fosse nelle quali i lavoratori di quei campi facevano votare la contessa a civillari per ingrassare i campi loro, alle quali, come Buffalmacco fu vicino, accostatosi alla proda d'una e preso tempo, messa la mano sotto all'onde piedi del medico e con essa sospintolsi da dosso, di netto col capo innanzi il gittò in essa e cominciò a ringhiar forte e a saltare e a imperversare e a andarsene lungo Santa Maria della Scala verso il prato d'Ogni Santi, dove ritrovò Bruno che, per non poter tener le risa, fuggito s'era, e amenduni festa facendosi di lontan si misero a veder quello che il medico impastato facesse.
Ecco, questa è la scena clou della novella, dove tutte le profetiche allusioni alla sfera semantica delle feci e dello sterco presenti nei discorsi di Bruno e Buffalmacco trovano una concretizzazione narrativa.
Essere gettato nella merda, come testualmente bisognerebbe dire, è chiaramente la punizione che è stata prevista per il medico. Di contro a questo farei anche un'osservazione di confronto tra novelle nella stessa posizione, la nona e la stessa giornata, di cui il protagonista ha già ricordato Guido Cavalcanti, è questa. È interessante osservare che entrambe le novelle presentino questo lo spazio iniziale dei Avelli presso l'attuale Duomo di Firenze, presso Santa Maria in Fiore, allora si trovava lì il cimitero di Firenze, mentre però Cavalcanti salta agilmente sopra l'avello, invece al contrario ne discende impaurito e a fatica il medico che deve essere punito.
Dunque, Dante aveva già escogitato per i ruffiani e i seduttori una pena nell'aldilà simile a questa, sono sepolti nello sterco. È più frontale Dante del Boccaccio, però, letteralmente scrive: vidi un col capo sì di merda lordo, da non riconoscere se era un chierico oppure un laico. Ecco, è possibile che nella costruzione del racconto ancora una volta abbia avuto un ruolo alla memoria dantesca?
Beh, questo è molto molto probabile. Seduttore certamente lo è per vocazione, ruffiano sembra di capire che lo è stato nei tempi della giovinezza bolognese, il personaggio sembra davvero, in minore, un dannato dantesco.
Nella parte finale della novella le conseguenze per il medico sono ancora più pesanti, perché insomma viene accolto con grida e con urla dalla moglie che, insomma, oltre ad essere rientrato tardi a casa è anche, insomma, maleodorante.
Né prima, essendo rientrato dentro così putente, fu l'uscio riserrato, che Bruno e Buffalmacco furono ivi per udire come il maestro fosse dalla sua donna raccolto. I quali, stando a udir, sentirono alla donna dirgli la maggior villania che mai si dicesse a niun tristo, dicendo:
Zappa, come ben ti sta! Tu eri ito a qualche altra femmina e volevi comparire molto orrevole con la roba dello scarlatto. Or non ti bastava io? Frate, io sarei sufficiente a un popolo, nonché a te. Deh, for t'avessero essi affogato, come essi ti gittarono là dove tu eri degno d'essere gittato. Ecco, medico onorato, aver moglie e andar la notte alle femmine d'altrui.
Dal canto loro, Bruno e Buffalmacco non mancano di rincarare la dose e rendere ancora più pesante la beffa. Si disegnano dei finti lividi sul corpo, lamentando le bastonate che avrebbero preso dagli eletti della brigata per il tradimento del medico, incorso nell'errore di invocare il nome di Dio per paura.
La mattina vegnente, Bruno e Buffalmacco, avendosi tutte le carni dipinte soppanno di lividori, a guisa che far sogliono le battiture, se ne vennero a casa del medico e trovarono lui già levato. E entrati dentro a lui, sentirono ogni cosa putirvi, che ancora non s'era sì ogni cosa potuta nettare che non vi putisse.
Il medico bolognese a quel punto è convinto di dover risarcire i due uomini e ha anche paura che raccontino, insomma, l'accaduto, in cui non esce certo bene. E quindi concederà loro onori, cene e molte altre cose, quindi Bruno e Buffalmacco, oltre al divertimento, avranno anche, insomma, dei vantaggi. La novella si chiude con questa frase, sentiamo.
Così. Adunque, come udito avete, senno si insegna a chi tanto non apparò a Bologna.
La laurea di maestro Simone rimanda quindi a una cultura, dicevamo all'inizio, superficiale, vacua, che non serve a nulla, non serve a lui e non serve ad altri nella vita. Mi sembra molto opportuno il riferimento che lei ha fatto a Cavalcanti, che è la novella che abbiamo letto 2 settimane fa. In quel caso la sapienza è in grado di piegare, di ridicolizzare una brigata molesta. In questo caso invece la risorsa culturale è completamente nulla per quest'uomo, insomma, che appare, ripeto, in tutti i suoi aspetti miserevole. E quindi forse c'è anche la frase che dice all'inizio Lauretta, che merita una beffa.
È un personaggio negativo da tutti i punti di vista e soprattutto qui direi, insieme alla contrapposizione che abbiamo visto tra Cavalcanti, filosofo naturale, come viene detto, gran filosofo, e invece qualcuno che ha imparato un'arte meccanica in quegli stessi anni, Petrarca scriveva contra Medicos, quindi il tipo di atmosfera è quello. Aggiungerei infine che c'è anche la conflittualità tra Firenze e Bologna, tra due città che avevano un ruolo molto importante nel centro Italia e che vivevano decisamente agli antipodi quanto a classi sociali e organizzazione degli ordinamenti politici.
Grazie ancora per essere stato con noi una terza volta.
Grazie a voi, a tutti, buonasera.
E adesso una novella di beffa alla maniera di David Riondino.
La novella di Annichino. O singolar dolcezza del sangue bolognese, che mai cercasti lacrime e sospiri, ma sempre ti piegasti alle preghiere e ti arrendesti a tanti desideri. se avessi lodi degne da cantare, mai non sarebbe sazia la mia voce. Della moglie del suo signore Anichino si innamorava e piangendo le domandava permettere che l'amasse, e la donna che lo guardava a quelle lacrime si commosse, sentendolo sospirare, lei medesima sospirava, sospira perché l'amore vuole l'avventura. Egli disse Anichino dolce, resta di buon cuore, che più tua che mia son diventata, tutta giudicando che timamente guadagnasti amore, raggiungimi a mezzanotte in camera dal letto e vieni al buio non aver paura. A quell'ora che gli era detta lui aprì la porta, va dal canto dove la donna le mette la mano in petto, lei che non dormiva gli stringette la mano forte, tenendo la mano stretta svegliato il marito a letto, e stringeva la mano forte, Anichino non può scappare. E diceva marito mio, devo dirti una cosa brutta, che ti ingannano i fidati servitori, Anichino mi ha dimandato concedergli favori, gli ho risposto che mi aspettasse dopo mezzanotte, stringeva la mano forte che Anichino stente male. E che dopo la mezzanotte sarei scesa nel giardino, aspettandola esattamente nel prato sotto il pino, e se ti vuoi render conto dell'inganno di quel mariolo, metti addosso la mia guarnacchia, travestiti col mio velo, ed aspettalo sotto il pino, lo vedrai venire. E il marito nel buio pesto si traveste guanacca e velo, si precipita nel giardino per attenderlo sotto il pino, la donna che serra l'uscio torna a letto con Anichino, si prende piacere e gioia mentre corre la luna in cielo, fino a che non gli comanda di levarsi e rivestire. Bella bocca, docca, docca, vai a prendere un buon bastone, raggiungilo nel giardino sotto il pino dove aspetta male, dicilo per avere obbedito alla tentazione, risuolalo bene, bene che ne vendi letto, risuolalo col bastone fino a che cambia colore. Anichino va nel giardino con il saligastro stretto, quell'altro come lo vede si fa incontro al traditore, Anichino grida malvagia, hai tradito il mio signore, voglio metterti alla prova mille volte maledetta, e lo suona col bastone risuonandolo con vigore. L'altro scappa per il giardino bastonato e zitto, entra in camera, cade a letto quasi svenuto, e alla donna che gli domanda se Anichino fosse venuto, rispose così non fosse che mi ha tutto rotto, mi ha suonato col bastone, mi ha fatto nero. La donna disse allora sia lodato il Dio, Anichino ha dimostrato il bene che ci vuole, a te coi fatti, a me con le parole, vorrei gli volessi il bene che gli voglio io. Il marito gli rispose, certo dici il vero. O singolar dolcezza del sangue bolognese, che mai cercasti lacrime e sospiri, ma sempre ti piegasti alle preghiere e ti arrendesti a tanti desideri.
E ora il grande Radio Fo, chi meglio di lui, ci presenta qualche riflessione sul Decameron di Giovanni Boccaccio.
Boccaccio, dall'aver a un certo punto deciso di stendere questa serie di racconti sotto un clima veramente terrificante durante la peste, e proprio in quell'occasione di disperazione, di angoscia, che lui ha avuto l'idea di immaginare di questi giovani che si riuniscono a raccontarsi storie pacete, appassionanti e via dicendo, quasi a dire con la morte non c'è altra soluzione se non ridere, ironizzare, fare gioco di sfottò, di ironia e di grottesco. Ed ecco allora che non soltanto può cambiare il ritmo, il tempo della vita degli uomini il ridere, addirittura in questo caso una specie di lotta profonda e furente contro il male, contro la morte, contro la disperazione, la distruzione, la malinconia.
Siamo arrivati anche oggi alla conclusione della puntata. Appuntamento a sabato prossimo.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.